Incontri al cinema,
classifica, nuove uscite e approfondimenti,
curati ogni settimana per voi da Lucia Pareti.
Bentornati ad Incontri al cinema. Io sono Lucia Pareti ed ogni settimana andiamo alla scoperta delle ultime novità dal mondo del cinema. Stagione numero 11. È tanto che ci teniamo compagnia e continueremo a farlo per molto tempo. Vi ricordo che andiamo in onda il giovedì pomeriggio alle 17 e sulle frequenze di Radio Incontri 88.4 e 92.8, ma potete seguirci anche in streaming sul sito radioincontri.org. Tantissimi gli argomenti di oggi, iniziamo una nuova classifica. Sta arrivando la primavera ed abbiamo bisogno di freschezza, quindi andiamo a scoprire la classifica delle migliori commedie romantiche americane. Sebbene ogni singola scelta non contenga tutti gli elementi comunemente associati alla commedia romantica, tutti i finalisti rientrano nell'ampia definizione dell'American Film Institute, di genere in cui lo sviluppo di una storia d'amore conduce a situazioni comiche. Quindi decisamente sono tutte a lieto fine. Rimaniamo in tema di commedie romantiche perché il film di oggi è Bridget Jones, Un amore di ragazzo, del 2025, diretto da Michael Morris, con protagonisti René Zellweger, Hugh Grant, Chiwetel Ejiofor e Leo Vudal. La colonna sonora di oggi è affidata alle canzoni dell'ultimo festival di Sanremo, il numero 75. La prima canzone che andiamo ad ascoltarci è Tra le mani un cuore, singolo di Massimo Ranieri, pubblicato appunto il 12 febbraio del 2025 come estratto dalla compilation Tra le mani, le mie canzoni. Il brano presentato all'ultimo festival di Sanremo si è classificato soltanto al 23° posto al termine della manifestazione. Questo ha creato molto scontento, perché naturalmente un big come Massimo Ranieri non ha raggiunto quasi le ultime posizioni, ecco. Intanto noi però ci ascoltiamo Tra le mani un cuore.
Se hai tra le mani un cuore, un giorno crollerai, sollevalo da terra, comprendilo se torna stanco da una guerra. Se hai tra le mani un cuore, tu tienilo in alto e amalo in ginocchio su un altare, che ogni tua ferita lo farà sanguinare. La vita intera con il cuore in mare, il mondo l'ha già fatto a pezzi eppure gli rimane. Proteggilo dal freddo che c'è stato e troverà la pace dopo quello che ha passato. Se hai tra le mani un cuore, è come sfidare Dio. Consegnalo al suo destino atroce. Un bacio come un padre, o il segno della croce. La vita intera con il cuore in mare, il mondo l'ha già fatto a pezzi eppure lì rimane. Proteggilo dal freddo che c'è stato e troverà la pace dopo quello che ha passato. Tra le mani un cuore, ma non lo puoi vedere, non l'ho mai visto io, neanche quando lo sporcai col rosso di un addio. E salverò il tuo cuore in fondo al mare, la vita l'ha spezzato e lui continua ad amare. Io ti proteggerò da quel che è stato e troverai la pace dopo quello che hai passato. Oh, che è stato e troverai la pace dopo quello che è passato, dopo quello che è passato.
Tra le mani un cuore di Massimo Ranieri ci porta a parlare della speciale classifica di oggi, la classifica delle commedie romantiche più belle di sempre. Questa lista delle migliori commedie romantiche ci dimostra che la morte del genere è stata decisamente smentita. È vero, le commedie romantiche hanno avuto il periodo di massimo splendore negli anni 90, ma anche se il tempo passa il pubblico continua ad essere affamato di battute, incontri fortuiti e soprattutto storie a lieto fine. Quali sono le migliori commedie romantiche di tutti i tempi? Andiamo a scoprirlo insieme. Partiamo dall'altra metà del 2020. A Netflix è stato riconosciuto il merito di aver rilanciato negli ultimi anni la commedia sentimentale, distribuendo titoli popolari come Far perdere la testa al capo. Ma forse nessuna delle opere trasmesse è risultata tanto necessaria quanto l'altra metà. Una storia d'amore orgogliosamente queer di Alice Wu, regista del classico cult Salvare la faccia. In questa storia, ispirata a Cyrano, la liceale Ellie Chu aiuta un atleta della sua scuola a conquistare l'affetto della ragazza di cui entrambi sono innamorati, ma il film non si preoccupa tanto degli esiti prodotti da questi sforzi quanto della sorprendente amicizia che si sviluppa tra Ellie e Paul, due persone che all'apparenza non potrebbero sembrare più diverse. Veramente molto delicato. Continuiamo con Il mio grosso grasso matrimonio greco del 2002. Il bello di questo film, interpretato e scritto da Nia Vardalos, è che in realtà si tratta di più film insieme. Quindi una storia d'amore, una commedia, shock culturale, tutti insieme. Gli incredibili poteri curativi del Vindex, lode di Vardalos alla cultura greca in tutta la sua bellezza e frustrazione, si concentra sul tentativo del suo personaggio, Tula, di far accettare alla famiglia il suo compagno non greco, Ian, interpretato da John Corbett. È il rompicapo per eccellenza, con personaggi stravaganti e le loro assurde visioni della vita che irrompono in ogni scena. Ciascun personaggio appare fortemente e attentamente caratterizzato al punto che Il mio grosso grasso matrimonio greco potrebbe essere suddiviso in altrettante vicende, collegate alle stravaganze di zia Vula o al testardo Gus, che riesce a riportare ogni cosa alle tradizioni e radici elleniche. Ma al centro del film c'è la storia d'amore che Vardalos dipinge con grande dolcezza, ripercorrendo la relazione tra Tula e Ian a partire dal loro primo incontro fino alla proposta di matrimonio. Continuiamo con un film del 2003, Tutto può succedere. Se in ambito canoro molti di noi associano la coppia Jack e Danny al celebre successo di John Mellencamp, Jack e Dean, in ambito cinematografico per altrettanti di noi Jack e Dean sono i protagonisti dai capelli d'argento della miglior commedia romantica di Nancy Meyers. Nonostante l'iniziale diffidenza di alcuni addetti ai lavori nei confronti di un film su una storia d'amore tra personaggi di 50-60 anni, il pubblico era pronto per una storia d'amore matura, che prevedeva anche un'esilarante scena di sesso, in cui il personaggio di Ian Keaton misurava la pressione sanguigna di Nicholson per assicurarsi che non avesse un infarto durante l'atto. Il film ha incassato tantissimo, oltre 260 milioni di dollari in tutto il mondo, ed è valso a Keaton una nomination all'Oscar. Inoltre ci ha regalato Nicholson, malato di cuore, che dopo aver fatto strage di donne sul set per anni, per una volta ha versato qualche lacrima per una donna. Continuiamo con Kissing Jessica Stein del 2002. Le commedie romantiche sono state tradizionalmente un territorio difficile per i personaggi queer, che tendono a ricadere in ruoli banali e stereotipati di migliori amici, quando è loro permesso di partecipare alla festa. Invece Kissing Jessica Stein, anche a 16 anni di distanza, rimane una delle poche commedie romantiche mainstream di larga diffusione e si concentra sull'attrazione tra persone dello stesso sesso, tra donne queer che faticano ancora più degli uomini a trovare spazio in questo tipo di film. La pellicola fa un lavoro ammirevole nel bilanciare i cliché delle commedie romantiche con i dettagli più anticonformisti, proponendosi a buon diritto come un erede di Io e Annie, fatto su misura per il nuovo millennio. Prendiamoci una pausa e passiamo alla musica con Non ti dimentico, singolo dei Moda pubblicato il 12 febbraio del 2025, come terzo estratto dal nono album in studio, 8 canzoni. Il brano presentato in gara al Festival di Sanremo si è classificato al 22esimo posto al termine della manifestazione. Il singolo è scritto da Checco Silvestre, frontman dei Moda, il quale ha anche curato la produzione con Enrico Palmosi. Questa è Non ti dimentico.
Convivere col senso di che sarebbe stato, parlare di coraggio quando sai che non lo hai avuto, e camminare in strada con lo sguardo verso il basso, cercando le risposte tra i tuoi passi sull'asfalto, e chiedersi se credi davvero in qualche cosa, se non lasciarti andare fa più male o più paura. L'ho letto sull'oroscopo che quelli del mio segno di complicarsi i piani quasi ne hanno un po' bisogno. E non te l'ho mai detto che mentre ti baciavo tenevo aperti gli occhi, di nascosto ti osservavo, sembravi una canzone che mi squarciava il petto, un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto. Ma è l'ora del ritorno, è l'ora del coraggio, forse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altro, ma io non ti dimentico. Accettarlo, ma non siamo più gli stessi. Difficile convivere tra tutti quei ricordi che sanno di passione, che sanno di rimpianti, che sanno di carezze date al buio mentre dormi. Chissà se ti ricordi la mia prima domanda. Di gesti non ti posso dare ora una risposta, eppure lo sapevi, ma non volevi dirlo, soltanto per paura, soltanto per orgoglio. E non te l'ho mai detto che mentre ti baciavo tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo, sembravi una canzone che mi squarciava il petto, un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto. Ma è l'ora del ritorno, è l'ora del coraggio, forse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altro, ma io no, non ti dimentico. Tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo, sembravi una canzone che mi squarciava il petto, un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto. È l'ora del ritorno, è l'ora del coraggio, forse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altro. Io no, non ti dimentico.
Non ti dimentico del gruppo musicale italiano dei Moda continua il nostro viaggio nella classifica delle commedie romantiche più belle di sempre. La nostra lista definitiva delle migliori commedie romantiche è un mix eclettico che comprende tutto, dai classici in bianco e nero a Come perdere un ragazzo in 10 giorni. Proseguiamo quindi con Prossima fermata Paradiso del 1991. Se non altro, il genere delle commedie romantiche ci ha regalato la scena in cui il sempre ansioso Albert Brooks guarda una guardia angelica Meryl Streep trangugiare uno spaghetto infinito. L'intesa tra i due nei panni di Daniel e Giulia è evidente. In Prossima fermata Paradiso, un'arguta esplorazione dell'aldilà scritta e diretta da Brooks. Nel film i destini post-mortem della coppia vengono decisi nella città del giudizio, dove le loro azioni sulla Terra vengono esaminate in una sorta di processo. Non sorprende che l'incontro con l'amore della vita nel luogo in cui si è costretti a difendere la propria sia una grande scocciatura. Continuiamo con Come farsi lasciare in 10 giorni del 2003. Solo nelle migliori commedie romantiche i protagonisti si possono chiamare Andy Anderson e Benjamin Barry. Fin dall'inizio, Come farsi lasciare in 10 giorni è il film spumeggiante che sembra, incentrato su una call girl prima che il termine diventasse di moda, la cui chimica con un uomo leggermente sciovinista è innegabile, anche se la loro storia è fin dall'inizio destinata all'insuccesso. Lei è una giornalista di una rivista femminile che cerca di ritagliarsi uno spazio in cui scrivere di argomenti di sostanza, cosa che al momento comporta che lei irretisca un uomo e lo torturi fino a farsi lasciare. Lui nel frattempo cerca di dimostrare che può far innamorare di sé qualsiasi donna. Kate Hudson e Matthew McConaughey interpretano i loro personaggi con arguzia e brio, calandosi completamente nei ruoli ma pronunciando alcune battute con un pizzico di ironia. Un film che ho amato veramente molto. Proseguiamo con Un meraviglioso batticuore del 1987. Di tutti i ragazzi provenienti dalle periferie dell'universo di John Hughes, forse nessuno è così fico come il kit di Eric Stoltz, la Watts di Mary Stuart Matterson e l'Amanda Jones di Lea Thompson. Il loro triangolo amoroso liceale ha un finale a sorpresa, in cui Amanda abbandona il fidanzato idiota e gli apprezzabili tentativi di Kate di corteggiarla con il miglior appuntamento di sempre, per imparare a stare da sola. Così Amanda sta da sola, mentre Watts conquista Kate, un fino ad allora ignaro Stoltz, che conclude il film con una delle battute più belle del canone: ti dona il mio futuro. Il film vanta anche una delle migliori colonne sonore degli anni Ottanta e gli dobbiamo essere grati per averci regalato l'eroina delle commedie romantiche di oggi, Zooey Deutsch. I suoi genitori sono Thompson e il regista del film, Howard Deutsch, che si incontrarono proprio sul set. Continuiamo con l'ultimo film di oggi, che è Io e Annie del 1977. Cosa fare con Io e Annie? Un indiscutibile capolavoro della commedia sentimentale, la cui reputazione è stata probabilmente oscurata dalle inquietanti accuse rivolte al suo autore, regista e protagonista, quasi due decenni dopo la sua uscita. Mai come in questo caso separare l'arte dall'artista è impossibile. Io e Annie è Woody Allen in tutto e per tutto, dalla narrazione divisa in parti uguali tra filosofia e umorismo ebraico ai personaggi femminili, separati in due categorie ben distinte, ragazze da sogno e da incubo. Nonostante ciò, il film ha una certa magia, una dolcezza malinconica che sostiene i suoi dialoghi iconici, completando quella che avrebbe potuto essere una raccolta episodica di ottime battute, un nostalgico desiderio di un tempo e di un luogo più semplici quando l'innamoramento era portata di mano e non si sapevano tutte le cose che si sanno oggi. La classifica continua nella prossima puntata di Incontri al Cinema. Passiamo alla musica con Se ti innamori, muori, singolo di Noemi, pubblicato il 12 febbraio del 2025 come primo estratto dal settimo album in studio, Nostalgia. Il brano presentato al Festival di Sanremo si è classificato al 13° posto ed è stato scritto in collaborazione con Mahmood Blanco e Michele Zocca, in arte Michelangelo. Questa è Se ti innamori, muori.
Scusa, è tardi, se vuoi passo da te. Siamo stanchi di lasciare sempre perdere. Non rispondi se ti chiedo d'accendere. Avere figli non è un discorso facile da prendere. Perché in fondo sai che se stringerei fino ad odiarti, ma lo so che non è facile lasciarsi perdere serenamente, perché è impossibile scordare quelle notti con il sorriso e con le borse sotto gli occhi, la sensazione che se ti innamori muori serenamente. Credo sia normale farsi continuamente dei pensieri strani. Se inizia a svanire la magia che c'era, siamo già alla fine. Perché non è più la prima volta che prendi un treno per vedermi, che abbiamo l'ansia se si allungano i silenzi. Perché in fondo fino ad odiarti, ma lo so che non è facile lasciarsi perdere serenamente.
Se ti innamori muori di Noemi ci porta a parlare del film di oggi, Bridget Jones, un amore di ragazzo, del 2025, diretto da Michael Morris, con protagonisti Renée Zellweger, Hugh Grant, Chiwetel Ejiofor e Leo Vudal. Tratta dall'omonimo romanzo del 2013 di Ellen Fielding, la pellicola è il quarto capitolo della saga cinematografica di Bridget Jones, iniziata nel 2001 con il diario di Bridget Jones e proseguita con Che pasticcio Bridget Jones del 2004 e Bridget Jones Baby del 2016. Bridget è cresciuta e al quarto film ci regala la sua storia più complessa e strutturata. Ha vestito i panni della protagonista che in questo quarto capitolo è ormai Miss Darcy, è sempre Renée Zellweger. Coprotagonisti sono i due uomini per cui batterà questa volta il cuore della nostra eroina, interpretati da Chiwetel Ejiofor e Leo Vudal. Non mancano nel cast vecchie conoscenze come la spassosa ginecologa interpretata da Emma Thompson e l'impenitente, ma ormai molto addolcito, Daniel Cleaver, alias Hugh Grant. All'inizio del quarto capitolo ritroviamo la nostra amata antieroina alle prese con un momento durissimo della sua vita. Il lieto fine, infatti, per lei non è durato che un soffio. L'amore finalmente conquistato e nelle sue speranze definitivo con Mark Darcy non è stato affatto eterno. Scopriamo subito che la triste premessa a questa nuova avventura. L'introverso avvocato, interpretato dal nostro amatissimo Colin Firth, grande amore della vita di Bridget e padre dei suoi due figli, Mabel e Billy, è rimasto ucciso durante una missione umanitaria 4 anni prima, lasciando sua moglie nello sconforto e nella difficoltà di trovare la forza per vivere e per crescere due bambini senza padre. Succede così che Bridget, come ogni madre in quella situazione, reagisca decidendo di vivere solo per i suoi figli e in funzione loro, finché un giorno, complice una delle classiche cene con amici felicemente sposati, Bridget inizia a capire che, pur dovendo convivere con una sofferenza che non accenna a spegnersi, smette di tornare a vivere. Così, armata di penna piumata e di immancabile diario rosa, mette nero su bianco questa intenzione e ricomincia a prendere in mano la sua vita, da dove l'avevamo lasciata in sospeso 4 anni prima. Ed è qui che ritroviamo la nostra Bridget, di nuovo produttrice televisiva creativa e pasticciona, mamma che si sente perennemente inadeguata al confronto con le altre mamme perfette che incrocia nella prestigiosa scuola dei figli, e di nuovo single, in cerca di un'occasione di felicità. E poi sì, ancora l'indecisione fra due uomini, uno più diverso dell'altro, e come sempre battute, risate, sentimento ed emozione. In un'epoca come questa, di sequel e reboot sfornati a ritmo industriale, i nuovi capitoli di saghe di successo che hanno veramente qualcosa da raccontare rispetto a storie già raccontate sono pochi. Il quarto riuscito capitolo di Bridget Jones però è uno di quelli. Sono passati 25 anni dalla prima volta che abbiamo incontrato la nostra eroina, ma con il suo grande cuore, le sue imperfezioni, ma anche con il suo coraggio di buttarsi sempre nelle cose. Questo quarto film, Un amore di ragazzo, ci mostra una Bridget immersa in una storia più complessa delle precedenti, che ce la fa vedere quindi sotto una luce diversa e la rende ancora più realistica. Se nei primi film l'ossessione di Bridget era la ricerca dell'anima gemella, per quanto simpatica ed esilarante per i guai in cui andava a ficcarsi, a volte virava nel fumettistico. La Bridget del 2025, con i suoi problemi reali e adulti, fa scattare subito dello spettatore un'empatia più profonda, oltre che alla solita simpatia, perché poi Bridget è sempre lei, pasticciona, disorganizzata, ma creativa e capace di vedere nella vita sempre nuove opportunità, anche quando è più difficile. I fan di Bridget ritroveranno anche situazioni appunto esilaranti, humor, personaggi che hanno fatto il successo della serie e nuovi irresistibili spunti di ironia e autoironia. La cosa migliore che riesce pienamente a fare questo film è mostrarci come Bridget è stata cambiata dalla vita, come succede a tutti noi. E in questa vita più adulta le sfumature, le situazioni e i toni di narrazione si moltiplicano, rendendo tutto più corposo. Pur con il cuore sempre al suo amatissimo Mark, ritroviamo la nostra single per forza preferita alle prese, con la voglia di ributtarsi in pista e regalare a se stessa un'altra possibilità. Un film da vedere se non l'avete ancora fatto, anche se vi dirò se sono rimasta molto male anch'io della scomparsa di Mark Darcy. Passiamo alla musica con Il ritmo delle cose, singolo del rapper italiano Arcomi, pubblicato il 12 febbraio del 2025. Il brano è stato presentato in gara al Festival di Sanremo, dove si è classificato 28esimo al termine della manifestazione. Questo è Il ritmo delle cose.
Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumedesco, veramente poco. Sto mutando mentre fisso, stupidamente il vuoto, ancora poi di nuovo. Finché l'alba va via dalla via, non mi è più chiaro se sia musica o burocrazia. Questo caos che forma. Il ritmo delle cose, il ritmo che ci muove, ci corre nella gola, ci spezza le parole. È il ritmo delle cose, e ti stancherai come fai con i vestiti, mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo, è un violento decrescendo, è un moderno decrescendo, è un inferno a fuoco lento, amore senza sentimento, è un violento decrescendo, e ti stancherai come fai con i vestiti, mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo, è un violento decrescendo. Si può fermare la pioggia, ma è inutile scomodare i cieli. Se in quelle macchie di Rorschach ci vedi cose le più crudeli. Buttati nel mondo siamo alla prova, come si lancia per caso un bouquet da sposa. Esco da un'altra festa, esco dall'algoritmo, ritrovo la bellezza solo dietro l'imprevisto. È caos che corre, che lento muore. È ritmo
ritmo delle cose, il ritmo che ci muove, ci corre nella gola, ci spezza le parole, è il ritmo delle cose. E ti stancherai come fai con i vestiti, mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo, è un violento decrescendo, è un moderno decrescendo, è un inferno a fuoco lento, amore senza sentimento, è un violento decrescendo. E ti stancherai come fai con i vestiti, mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo, è un violento decrescendo. Forse solo la stanchezza ti porta dentro quella stanza che hanno chiamato libertà, di dire no, di dire basta. Questo casino mi somiglia, è il lato scuro in piena vista, o è forse merda di un artista. È il ritmo delle cose, il ritmo che ci muove, ci corre nella gola, ci spezza le parole. È il ritmo delle cose. E ti stancherai come fai con i vestiti, mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo, è un violento decrescendo, è un moderno decrescendo, è un inferno a fuoco lento, amore senza sentimento, è un violento decrescendo. E ti stancherai come fai con i vestiti, mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo, è un violento decrescendo.
Il ritmo delle cose di Ercomi ci porta ad Amarcord, la nostra rubrica che ci porta a spasso nel tempo con eventi e curiosità. La prima data di oggi è il 25 marzo del 1945. Al San Carlo di Napoli debutta la commedia Napoli milionaria di Edoardo De Filippo. Andiamo in Italia, è il 25 marzo del 2005, peggiora la salute di Papa Wojtyla. Segue in TV la Via Crucis, a cui non può presenziare. Parliamo di astronomia. Il 25 marzo del 1655 Christian Huygens scopre Titano, la più grande delle lune di Saturno. Parliamo di cinema. Il 25 marzo del 2001 Oscar ha il Gladiatore per il miglior film. Russell Crowe e Julia Roberts sono i miglior attori. Parliamo di musica, è il 25 marzo del 1918. Colpito da un tumore al colon, muore a Parigi il compositore Claude Debussy. Vi ricordo che Incontri al cinema va in onda il giovedì pomeriggio alle 17 sulle frequenze di Radio Incontri 88.4 e 92.8, ma seguiteci anche in streaming sul sito radioincontri.org. Abbiamo anche una pagina Facebook dove potete cliccare mi piace. Vi saluto e vi lascio con il vincitore dell'ultimo festival di Sanremo, Balorda Nostalgia, singolo del cantante italiano Olly, pubblicato il 12 febbraio del 2025, come primo estratto dalla riedizione del secondo album in studio Tutta Vita. Il brano è stato presentato in gara al Festival di Sanremo, ottenendo la vittoria finale. In qualità di vincitore del festival, Olly ha avuto il diritto di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest. Tuttavia, il cantante ha annunciato di rinunciare all'evento che si terrà a maggio a Basilea in Svizzera. Al suo posto andrà Lucio Corsi. Ascoltiamoci Balorda Nostalgia.
E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato. Io le ho risposto che vorrei, 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 vorrei tornare a quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore e poi stare in silenzio per ore, fino ad addormentarci sul divano con il telecomando in mano. Non so più come fare senza te. Tu che mentre cucini ti metti accanto.
Ma sai che questa sera vado da nostalgia. Mi accendo la TV solo per farmi compagnia. Che bella tiritera. Insomma, ti sembra la maniera che vai mi lasci qua. Ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena. E metto ancora un piatto in più quando apparecchio a cena. So soltanto che vorrei, vorrei, vorrei. Sì, vorrei, vorrei tornare a quando ci basta. Ridere, piangere, fare l'amore. Poi stare in silenzio per ore. Fino ad addormentarci sul divano. Con il telecomando in mano. Non so più come fare senza te. Perché mi fai vivere, dimenticare. Tu che finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.